Benvenuti al Daily Digest di venerdì 8 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di il computer che ci ha portato sulla Luna, l'incredibile ingegneria dell'Apollo 11, effetto domino nel Mediterraneo, la vera causa del collasso dell'età del bronzo, le macchine che hanno imparato a leggere, i segreti dell'architettura Transformer, l'illusione del restringimento, perché il cervello umano non si è rimpicciolito, il telescopio spaziale James Webb, l'occhio criogenico che scruta l'universo, la dieta dei gladiatori, fisiologia e segreti del combattimento nell'arena, lo scudo di silicio e la magia del plasma, la geopolitica e la fisica dei semiconduttori, riflessi zen sull'acqua, il padiglione d'oro e l'estetica del potere a Kyoto, tra l'argento dell'Epiro e i marmi di Roma, la versione cromatica è la rivoluzione bulgari, e un oceano di incertezze, le sfide tecnologiche della navigazione di Cristoforo Colombo. Iniziamo!
Il computer che ci ha portato sulla Luna, l'incredibile ingegneria dell'Apollo 11. Il 20 luglio del 1969, quando l'umanità si staccò dalla gravità terrestre per muovere il primo passo nel silenzio siderale della superficie lunare, lo fece affidando le proprie vite a un prodigio del calcolo computazionale rudimentale ma infallibile. La discesa del modulo lunare Eagle sul mare della tranquillità fu guidata dall'Apollo Guidance Computer. Il progetto Apollo è la nascita del computer di bordo. All'alba degli anni 60, quando il presidente Kennedy annunciò l'obiettivo di portare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio, i computer più potenti del pianeta occupavano intere stanze climatizzate, assorbivano decine di kilowatt e richiedevano squadre di operatori in camice bianco. L'idea di miniaturizzare un calcolatore al punto da farlo volare a bordo di un veicolo spaziale, con un'affidabilità tale da non poter fallire pena la perdita dell'equipaggio, appariva temeraria. MIT Instrumentation Laboratory, diretto dal geniale Charles Stark Draper, raccolse la sfida. L'Apollo Guidance Computer AGC venne sviluppato in collaborazione con la Raytheon e rappresentò una svolta epocale sotto molteplici aspetti. Fu il primo calcolatore a fare uso estensivo di circuiti integrati in silicio, componenti che all'epoca costavano centinaia di dollari l'uno e la cui resa produttiva era bassissima. L'AGC ne impiegava circa 2.800, prevalentemente porte logiche RTL, Resistor Transistor Logic, a tre ingressi, incapsulate in contenitori piatti a film sottile. Il processore lavorava a una frequenza di 2,048 MHz, con una memoria a nuclei magnetici di 2.048 parole di RAM e 36.864 parole di ROM fissa, quest'ultima realizzata intrecciando fisicamente fili attorno a micronuclei magnetici secondo un pattern che codificava il software, un'arte che richiedeva mesi di lavoro a opera di abili operaie della Raytheon. L'intera unità, contenuta in uno chassis di lega di magnesio spesso pochi centimetri, pesava 32 kg e consumava appena 55 watt, un miracolo di efficienza termica. L'interfaccia con gli astronauti avveniva tramite il DSKY, Display and Keyboard, un pannello con cifre luminose e tasti numerici che consentiva di inserire comandi in un linguaggio di alto livello, l'interpretive, progettato per permettere agli astronauti di gestire emergenze senza essere programmatori. Allunaggio è l'errore 1202, quando il software salvò la missione. La vera prova dell'AGC si ebbe il 20 luglio 1969, durante la fase di discesa del modulo lunare Eagle. Mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano verso la superficie, il computer iniziò a mostrare ripetutamente l'errore 1202 e successivamente 1201, segnalando un sovraccarico dell'esecutivo. Si trattava di allarmi di core set busy, ossia di saturazione della memoria dovuta a interruzioni radar non necessarie che sottraevano cicli di calcolo. A terra, al Mission Control di Houston, il giovane ingegnere informatico Jack Garman, che aveva studiato a fondo ogni possibile codice di errore, riconobbe immediatamente la situazione e diede il via libera per proseguire, perché il sistema operativo dell'AGC era stato progettato con una priorità elegante. In caso di sovraccarico, il software interrompeva i processi meno critici e manteneva quelli vitali, come il controllo del motore di discesa e la navigazione. L'AGC continuò quindi a pilotare l'Eagle mentre Armstrong assumeva il controllo manuale per evitare un campo di massi, consumando quasi tutto il carburante residuo. L'allunaggio riuscì con appena 25 secondi di propellente rimasto. Fu un trionfo dell'ingegneria del software. Il sistema operativo dell'AGC, con la sua architettura multitasking a priorità fissa e la capacità di recuperare folte in volo, anticipava di decenni i moderni sistemi real-time. Ogni riga di codice era stata verificata manualmente e simulata centinaia di volte, La lungimiranza dei progettisti del MIT aveva previsto che l'imprevisto sarebbe stato la norma, non l'eccezione. Dopo il successo dell'Apollo 11, la GC continuò a guidare tutti gli allunaggi successivi, dall'Apollo 12 fino al drammatico rientro dell'Apollo 13, dove le sue capacità di gestire risorse limitate furono determinanti per calibrare la traiettoria di rientro utilizzando la spinta del modulo di comando con un'accuratezza millimetrica. L'eredità tecnologica dell'AGC è il cammino verso i computer moderni. L'influenza dell'Apollo Guidance Computer si estese ben oltre il programma lunare. I circuiti integrati prodotti per la NASA stimolarono l'industria dei semiconduttori, abbattendone i costi e migliorandone l'affidabilità, dando un impulso formidabile alla nascente Silicon Valley. Le tecniche di programmazione sviluppate per l'AGC, come il trading a priorità, la gestione delle eccezioni e la tolleranza ai guasti, sono oggi parte integrante di ogni sistema embedded critico, dagli aerei di linea agli impianti medicali. L'architettura a memoria fissa e intrecciata a mano, pur obsoleta dal punto di vista produttivo, rappresentò un vertice di artigianalità digitale mai più raggiunto. Sul fronte umano, l'AGC dimostrò per la prima volta che un computer poteva essere un compagno di viaggio, un'estensione della volontà degli astronauti, piuttosto che un oracolo inaccessibile. Il design del DSKY, con i suoi numeri verdi fluorescenti e la tastiera semplificata, divenne un'icona della cultura spaziale e ispirò generazioni di interfacce uomo-macchina. Oggi, mentre i nostri smartphone vantano capacità di calcolo miliardi di volte superiori, l'AGC rimane il simbolo di come l'ingegno umano possa superare limitazioni hardware apparentemente invalicabili quando è animato da una visione audace. La Luna, conquistata con appena 4 kB di RAM e un processore meno potente di un moderno biglietto di auguri musicale, ci ricorda che il vero motore dell'esplorazione non è la potenza bruta, ma l'intelligenza del progetto. L'AGC non era un computer nel senso contemporaneo del termine, ma un sistema di navigazione, un pilota automatico e un risolutore di crisi racchiuso in una scatola di magnesio. Senza di esso, il primo passo sulla Luna sarebbe rimasto un sogno. Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Effetto domino nel Mediterraneo, la vera causa del collasso dell'età del bronzo. L'età del bronzo era definita da un fenomeno che gli studiosi chiamano bronzizzazione, una forma embrionale ma robusta di globalizzazione. Il Mediterraneo era una fitta rete interconnessa di trattati diplomatici e scambi commerciali da cui dipendeva la prosperità dell'elite, ma che acuiva gravemente le disuguaglianze sociali. La globalizzazione del bronzo è la tempesta perfetta. Tra il 1600 e il 1200 avanti Cristo, il Mediterraneo orientale era teatro di un intricato sistema di alleanze e rotte commerciali che collegavano l'Egitto faraonico, l'impero ittita, i regni mecenei, le città-stato cananee e i centri assiri e babilonesi. Gli studiosi moderni, a partire da Fernand Braudel, hanno coniato il termine bronzizzazione per descrivere questa prima forma di interdipendenza economica. Lo stagno necessario a produrre il bronzo proveniva dalle remote miniere dell'Afghanistan e della Cornovaglia, mentre il rame veniva estratto a Cipro, il cui nome stesso deriva dal metallo. I lingotti a forma di pelle di bue, del peso standardizzato di circa 30 kg, costituivano una sorta di valuta internazionale. Gli archivi diplomatici di Amarna e Attua testimoniano un fitto scambio di doni, matrimoni dinastici e trattati, ma anche la crescente disparità tra le élite palatine e le masse contadine, che sostenevano con il proprio lavoro un sistema sontuoso e militarizzato. Secondo lo storico ed archeologo Eric H. Kline, questo sistema era intrinsecamente fragile, una rete iperottimizzata in cui il collasso di un solo nodo poteva innescare una reazione a catena. E fu esattamente ciò che accadde. All'inizio del XII secolo avanti Cristo, una combinazione di eventi catastrofici si abbatté sul mondo egeo e levantino. Un cambiamento climatico repentino, terremoti devastanti, invasioni, sollevazioni sociali e l'arrivo dei cosiddetti popoli del mare. La tempesta perfetta travolse civiltà millenarie nel giro di appena 50 anni, cancellando la scrittura lineare B, facendo crollare la produzione di olio e grano e riducendo la popolazione di intere regioni. L'analisi moderna, basata su carotaggi sedimentari, datazioni al radiocarbonio e modelli di simulazione climatica, ha consentito di ricostruire la sequenza causale con una precisione prima impossibile. Il grilletto climatico è le evidenze paleoclimatiche. Le carote di sedimento prelevate nel lago salato di Cipro, nel Mar Morto e nel Golfo di Aqaba hanno rivelato un'anomalia drammatica nella composizione isotopica dell'ossigeno e nella concentrazione di pollini tra il 1250 e il 1100 avanti Cristo. I dati indicano una fase di siccità estrema e prolungata, con una riduzione delle precipitazioni annuali stimata fino al 40% in alcune aree chiave come l'Anatolia interna e la pianura costiera siro-palestinese. Le simulazioni dei modelli climatici globali suggeriscono che uno spostamento verso nord della zona di convergenza intertropicale e un rafforzamento dell'alta pressione subtropicale potrebbero aver deviato le perturbazioni atlantiche, prosciugando i raccolti di grano e orzo che costituivano la base alimentare delle città. La carestia risultante è documentata anche nei testi egiziani, come il papiro Erris I, che menziona anni di fame e la necessità di inviare grano agli alleati di Canaan. L'effetto a cascata della siccità fu devastante. Le riserve alimentari dei palazzi, immagazzinate in grandi pitoi, si esaurirono rapidamente. Le tassazioni in natura divennero insostenibili. La lealtà delle élite periferiche verso il potere centrale si incrinò. In siti come Ugarit e Megiddo, gli archeologi hanno rinvenuto lettere disperate che imploravano aiuti mai arrivati. La crisi ecologica si tramutò così in una crisi politica, alimentando rivolte interne che trovano riscontro nei modelli di distruzione selettiva. Rivolte selettive e sciami sismici, l'anatomia di una catastrofe. Uno degli indizi più inquietanti emersi dagli scavi archeologici è la natura selettiva delle distruzioni risalenti al periodo tra il 1225 e il 1175 a.C. A Micene, Tirinto, Pilo e nella stessa Attua, i grandi palazzi reali, i templi e i granai monumentali mostrano strati di cenere e crolli da incendio intenzionale, mentre i quartieri popolari adiacenti, spesso separati da semplici muri a secco o vicoli, appaiono danneggiati in misura minima o del tutto integri. Questa disparità esclude l'ipotesi di invasioni indiscriminate da parte di orde straniere e suggerisce invece l'opera di sommosse interne. Contadini, artigiani e forse schiavi esasperati dalla fame e dalle disuguaglianze che assaltarono i simboli del potere. Le tavolette in lineare B dei palazzi mecenei registrano minuziosamente razioni di cibo e assegnazioni di terre, segno di una burocrazia ossessiva che, quando non riuscì più a garantire la sussistenza, collassò sotto il peso della propria iniquità. Parallelamente, la mappa delle faglie attive sovrapposta ai siti archeologici dell'Anatolia e della Grecia rivela che città come Troia, Micene e la stessa Ugarit sorgevano esattamente su linee tettoniche estremamente attive. Amos Noor, geofisico di Stanford, ha ipotizzato uno sciame sismico, una sequenza di forti terremoti ravvicinati nel tempo, che avrebbe lesionato mura ciclopiche, interrotto acquedotti e reso inutilizzabili porti. Le cronache ittite menzionano ripetuti eventi sismici, e la distruzione dello strato Troia VI è stata attribuita a un terremoto prima ancora che alla guerra omerica. Anche i popoli del mare, tradizionalmente dipinti come la causa principale del collasso, vengono oggi reinterpretati non come un'invasione coordinata, ma come un fenomeno migratorio innescato proprio dalle crisi ambientali e politiche. Tribù come i Peleset, che daranno il nome alla Palestina, i Lucca, i Denien e gli Sherdana erano con ogni probabilità profughi climatici e mercenari che, trovando il sistema già in disfacimento, saccheggiarono ciò che restava o cercarono terre in cui insediarsi. Gli Sherdana, riconoscibili dagli elmi cornuti, servirono come guardie del faraone Ramesh III, che li utilizzò per respingere altri popoli del mare. La battaglia del delta del Nilo del 1180 a.C., raffigurata a Medinet Abu, fu l'ultimo sussulto del potere faraonico prima che l'Egitto stesso si avvitasse nel terzo periodo intermedio. La disintegrazione delle superpotenze aprì le porte a un nuovo assetto. Le società palazziali furono sostituite da insediamenti più piccoli, basati su reti familiari e clan, che gradualmente diedero origine alle poleis greche, alle tribù israelitiche e ai regni neoittiti, gettando le basi dell'età del ferro. La lezione del collasso dell'età del bronzo risuona ancora oggi. Sistemi iperconnessi e diseguali possono sembrare invincibili fino al momento in cui un multiplo shock ne rivela la fragilità inesorabile.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Le macchine che hanno imparato a leggere, i segreti dell'architettura Transformer. La comprensione del linguaggio naturale da parte dei sistemi informatici ha subito una metamorfosi radicale, abbandonando gli approcci di decifrazione puramente statistica a favore di un paradigma di elaborazione contestuale avanzata. Il fondamento filosofico di questa rivoluzione può essere rintracciato nel pensiero di Ludwig Wittgenstein: il significato di una parola coincide con il suo uso all'interno del linguaggio. Il tramonto delle reti ricorrenti è la nascita dell'attenzione. Sino alla fine del secondo decennio del 2000, l'elaborazione automatica del linguaggio naturale, nota con l'acronimo NLP, era dominata da architetture di rete neurale che tentavano di mimare, seppur grossolanamente, la lettura sequenziale umana. Le reti neurali ricorrenti, nelle loro varianti Long Short-Term Memory e Gated Recurrent Unit, processavano il testo parola dopo parola, mantenendo uno stato interno che fungeva da memoria a breve termine. Questo approccio, benché rivoluzionario rispetto ai semplici modelli engrammi, mostrava crepe sempre più evidenti non appena la lunghezza delle frasi superava qualche decina di token. Il fenomeno del gradiente evanescente, già descritto da Seppo Schreiter nel 1991, impediva di fatto alle RNN di propagare efficacemente l'errore all'indietro su sequenze molto estese, cosicché le dipendenze sintattiche a lunga distanza, come l'accordo di un verbo con un soggetto posto all'inizio di un lungo periodo o il riferimento di un pronome a un'entità nominata molti capoversi prima, venivano regolarmente smarrite. A ciò si aggiungeva un collo di bottiglia computazionale intrinseco. La natura sequenziale impediva la parallelizzazione, rendendo l'addestramento su corpora di miliardi di parole proibitivamente lento anche disponendo di cluster di GPU. Le reti convoluzionali applicate al testo, pur introducendo un embrione di elaborazione in parallelo tramite kernel che scandivano engrammi locali, non riuscivano a superare il problema del contesto globale, poiché il loro campo recettivo rimaneva limitato alla finestra del filtro. Fu in questo scenario che nel 2017 un gruppo di ricercatori di Google Brain, guidati da Ashish Vaswani, pubblicò il lavoro destinato a ridisegnare il panorama, Attention is all you need. Il titolo, quasi programmatico, annunciava l'abolizione di ogni forma di ricorrenza a favore di un unico meccanismo, l'attenzione, capace di modellare relazioni tra qualsiasi coppia di parole in una frase con un costo computazionale costante. L'architettura Transformer si regge su due pilastri, la codifica posizionale e la self-attention multitesta. La prima serve a iniettare nel modello l'informazione sull'ordine delle parole, poiché l'elaborazione parallela, rimuovendo la scansione uno dopo l'altro, cancella la nozione di sequenza. I vettori di embedding, che proiettano ciascun token in uno spazio semantico a dimensionalità elevata, tipicamente 512 o 768, vengono sommati a segnali sinusoidali di frequenze diverse, i quali permettono al modello di distinguere la posizione relativa e assoluta di ogni elemento. La seconda, la self-attention, è ciò che consente al transformer di guardare contemporaneamente a tutte le altre parole per costruire una rappresentazione contestualizzata di ciascuna. Ogni token viene proiettato in tre vettori distinti, query, q, key, k, e value quinto, attraverso matrici di pesi addestrabili. La similarità tra una query e tutte le key viene misurata tramite un prodotto scalare scalato per la radice quadrata della dimensionalità del modello, un accorgimento che previene valori di softmax troppo estremi. I pesi di attenzione risultanti vengono quindi utilizzati per ponderare i vettori value, cosicché ogni parola possa prestare attenzione in modo differenziato alle altre. L'aspetto più elegante è che tutte queste operazioni sono implementabili mediante moltiplicazioni matriciali, quindi eseguibili in parallelo su GPU o TPU senza attese per l'elaborazione sequenziale. Multi-head attention, specializzazione e parallelismo semantico. Se la self-attention semplice fosse impiegata da sola, esisterebbe il rischio di produrre rappresentazioni medie che appiattiscono le diverse funzioni linguistiche. Per questo i ricercatori hanno introdotto il concetto di teste multiple. Il modello proietta Q, K e quinto in H sottospazi di dimensionalità ridotta, tipicamente 8 o 16 teste, e calcola l'attenzione indipendentemente in ciascuno di essi. Questa frammentazione permette a ogni testa di specializzarsi su un aspetto diverso della frase. Alcune teste imparano a catturare le dipendenze sintattiche a breve raggio, come l'accordo nome-aggettivo o la reggenza verbale, altre si focalizzano sulle relazioni a lunga distanza, come il legame tra un pronome anaforico e il suo antecedente situato all'inizio di un lungo paragrafo, altre ancora codificano relazioni semantiche più sottili, quali l'appartenenza a un medesimo campo lessicale o la vicinanza in uno spazio di embedding preaddestrato. I vettori di output di ciascuna testa vengono poi concatenati e riportati alla dimensionalità originale attraverso una ulteriore matrice di peso, producendo una rappresentazione finale ricca, densa di informazione e multisfaccettata. La vera forza delle teste multiple risiede nella loro capacità di operare simultaneamente senza richiedere supervisione esplicita su quale relazione debbano codificare. È il processo di retropropagazione dell'errore, guidato dal compito di previsione del token successivo, nel preaddestramento, o dalla classificazione, nel fine tuning, a far emergere spontaneamente tale specializzazione. Esperimenti di analisi dei pesi hanno mostrato che in modelli addestrati su corpus multilingue, alcune teste diventano addirittura specifiche per una lingua o per un fenomeno grammaticale, mentre in modelli come BERT si osservano teste dedicate alla risoluzione di coreferenze e altre all'estrazione di entità. L'architettura Transformer ha così rotto il compromesso che affliggeva l'RNN. Non si deve più scegliere tra memoria a breve e a lungo termine, perché ogni token ha accesso diretto all'intera sequenza. Inoltre, il costo computazionale di un layer di self-attention scala quadraticamente con la lunghezza della sequenza, o n al quadrato, ma in pratica la costante moltiplicativa è molto favorevole e consente di addestrare modelli con miliardi di parametri su dataset grandi quanto l'intero Common Crawl. La nascita dei Large Language Models, GPT, BERT, T5 e i loro successori, è diretta conseguenza di questa scalabilità, Senza Transformer non avremmo assistito all'esplosione di capacità generative e di comprensione che oggi caratterizza modelli come GPT-4 o Claude. E il meccanismo di attenzione, oltre a essere implementabile in modo efficiente su hardware parallelo, si è rivelato eccezionalmente versatile, trovando applicazione non solo nel testo ma anche nella visione artificiale, Vision Transformer, VIT, e nella biologia computazionale. AlphaFold 2 utilizza un'evoluzione del concetto di attenzione per predire le distanze tra residui amminoacidici. L'addestramento di questi modelli ha beneficiato di un ulteriore affinamento. L'uso del layer normalization applicato prima del meccanismo di attenzione pre-LN e l'introduzione della connessione residuo attorno a ciascun sottolivello hanno stabilizzato l'addestramento di reti molto profonde, consentendo di impilare decine di decoder transformer senza incorrere in problemi di divergenza. La flessibilità dell'architettura originale ha poi dato origine a innumerevoli varianti. L'attenzione sparsa, sparse attention, che riduce il costo quadratico concentrandosi solo su alcuni token, l'uso di rotary positional embedding SROP, che migliora la codifica posizionale per sequenze di lunghezza variabile, e meccanismi di retrieval augmentati, nei quali il modello impara a interrogare una memoria esterna durante l'inferenza. L'eredità del Transformer, insomma, è quella di aver fornito un mattoncino computazionale universale per modellare relazioni tra elementi di un insieme, senza assunzioni di struttura sequenziale. Aprendo un'era in cui la comprensione del linguaggio da parte delle macchine non è più simulacro statistico ma autentica competenza funzionale. Dalle limitazioni computazionali all'impatto sociale e scientifico. L'ascesa dei Transformer ha dischiuso orizzonti che fino a pochi anni prima apparivano confinati alla fantascienza. I sistemi di traduzione automatica neurale, come quelli sviluppati da Google e DeepL, hanno interiorizzato l'architettura Transformer nei loro encoder-decoder, raggiungendo una fluidità e una precisione lessicale tali da risultare spesso indistinguibili dalla produzione umana. Nel campo dell'assistenza sanitaria, modelli basati su Transformer vengono oggi utilizzati per analizzare cartelle cliniche elettroniche, estrarre automaticamente sintomi e segni da referti non strutturati, e persino suggerire diagnosi differenziali sulla base della letteratura medica più aggiornata. Nella ricerca giuridica, interi database di sentenze e leggi vengono interrogati attraverso interfacce conversazionali rese possibili da LLM addestrati con Transformer, permettendo ad avvocati e giudici di reperire precedenti in tempi ridottissimi. Tuttavia, l'ubiquità di questa tecnologia solleva anche interrogativi etici e filosofici non trascurabili. Il riferimento a Wittgenstein, con cui l'articolo si è aperto, ritorna con forza. Se il significato di una parola è determinato unicamente dal suo uso all'interno di un sistema, allora un modello addestrato su un corpus sufficientemente vasto e variegato potrebbe effettivamente comprendere il linguaggio nello stesso senso funzionale in cui lo comprende un parlante umano? La risposta non è unanime. I critici sottolineano che i Transformer, pur maneggiando abilmente sintassi e semantica distribuzionale, non possiedono un'anima intenzionale, non hanno esperienza diretta del mondo, non provano emozioni, non afferrano il nesso tra il simbolo e l'oggetto. Tuttavia, difensori del connessionismo più spinto ribattono che la cognizione umana stessa potrebbe essere, in ultima analisi, un'architettura predittiva basata su pattern statistici, e che attribuire uno statuto speciale alla coscienza biologica potrebbe rivelarsi un pregiudizio infondato. Al di là del dibattito filosofico, l'impatto pratico dei Transformer si misura anche nella loro impronta ambientale. Addestrare un modello con centinaia di miliardi di parametri può consumare quantità di energia elettrica pari al fabbisogno annuo di centinaia di famiglie, e solleva la necessità di progettare hardware più efficienti, come i Tensor Processing Unit dedicati, e di adottare strategie di compressione, distillazione, quantizzazione, per ridurre il costo inferenziale. La comunità scientifica è al lavoro anche per mitigare un altro effetto collaterale. I modelli Transformer possono assorbire e amplificare i bias presenti nei dati di addestramento, perpetuando stereotipi di genere, razza o orientamento. Tecniche di fine tuning controllato, apprendimento per rinforzo con feedback umano RLHF e filtraggio dei dati di preaddestramento stanno progressivamente riducendo queste storture. Nel frattempo, la ricerca prosegue verso architetture ancora più efficienti, come quelle a stato di spazio strutturato, S4, Mamba, che potrebbero un giorno scalzare la self-attention offrendo complessità subquadratica. Ma per ora, il Transformer rimane il cuore pulsante dell'intelligenza artificiale moderna, il motore che ha permesso alle macchine di imparare a leggere e, in un senso molto pragmatico, a comprendere. La strada aperta da Attention is All You Need ha ridefinito radicalmente non solo l'ingegneria dell'NLP, ma anche la nostra percezione di ciò che un algoritmo può realizzare. Resta da vedere se la prossima rivoluzione manterrà l'attenzione al centro o la sostituirà con meccanismi ancora più prossimi al funzionamento del cervello biologico. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
L'illusione del restringimento. Perché il cervello umano non si è rimpicciolito? L'inarrestabile sviluppo tecnologico che ci consente di indagare gli abissi dell'universo si scontra spesso con una crescente sensazione di alienazione biologica. In ambito antropologico, questa frizione cognitiva e fisiologica viene analizzata attraverso la lente del mismatch evoluzionistico. L'ipotesi dell'atrofia cerebrale da socializzazione. Nel 2021, un gruppo di ricerca guidato dall'antropologo Jeremy De Silva pubblicò su Frontiers in Ecology and Evolution un articolo destinato a suscitare un acceso dibattito mediatico e scientifico. Analizzando un vasto insieme di misurazioni craniche, De Silva e colleghi sostennero che il volume medio del cervello di Homo sapiens avrebbe subito una diminuzione statisticamente significativa a partire da circa 3.000 anni fa, in concomitanza con la transizione verso società pienamente agricole, burocratiche e scritte. La tesi evocava un parallelo con le colonie di formiche e altri insetti eusociali, nei quali l'aumento della complessità sociale e la suddivisione dei compiti si accompagnano spesso a una riduzione delle dimensioni cerebrali individuali, poiché la cognizione di gruppo, la cosiddetta intelligenza collettiva, supplirebbe alla necessità di mantenere un cervello grande e dispendioso a livello metabolico. Secondo questa ipotesi, l'invenzione della scrittura, dei codici legali e delle istituzioni statali avrebbe esternalizzato la memoria e il calcolo, allentando la pressione selettiva e consentendo un risparmio energetico che avrebbe favorito una contrazione encefalica. L'idea stimolò immediatamente interpretazioni allarmistiche. L'umanità, rammollita dalla comodità della civiltà, starebbe lentamente involvendo verso un futuro di minore intelligenza. Tuttavia, lo studio presentava criticità metodologiche che non tardarono a essere sollevate dalla comunità scientifica. La confutazione dell'UNLV e i vizi campionari. Un team dell'Università del Nevada, Las Vegas, guidato dal ricercatore Brian Villemoire, sottopose il dataset originale a un severo riesame statistico. Il database di De Silva comprendeva 987 campioni cranici distribuiti su un arco temporale di 9,8 milioni di anni, dall'epoca dei primi ominidi fino all'era moderna. Incrociando le datazioni, Villemoire scoprì una distorsione clamorosa. Più della metà dei crani analizzati proveniva da individui vissuti esclusivamente nell'ultimo secolo, un arco temporalmente infinitesimo rispetto all'orizzonte evolutivo considerato. Questa asimmetria campionaria, dovuta alla sovrarappresentazione di resti moderni facilmente accessibili nei musei e nelle collezioni forensi, viziava l'intera percezione di un declino millenario. Quando il team dell'UNLV applicò una correzione statistica per bilanciare i periodi, la presunta riduzione volumetrica scomparve. Inoltre, la cronologia del restringimento veniva fatta coincidere con la rivoluzione agricola, ma quest'ultima non avvenne simultaneamente in tutto il globo. In Mesopotamia iniziò attorno al 10.000 avanti Cristo, in Cina poco dopo, nelle Americhe ancora più tardi, mentre in Oceania e in aree dell'Africa subsahariana si affermò solo in epoche recenti. Un declino universale e sincronizzato 3.000 anni fa risulta biologicamente insostenibile. La conclusione di Villemoire è che il volume netto del cervello umano, al netto delle variazioni di stazza corporea, encefalizzazione, è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi 300.000 anni, e con ogni probabilità anche prima. Il plateau encefalico raggiunto dall'Homo sapiens moderno, dopo la straordinaria espansione che caratterizzò l'Australopithecus e il genere Homo, non è stato scalfito dall'agricoltura né dalla globalizzazione. Il mismatch evoluzionistico è la resilienza neurale. Il fascino dell'ipotesi di De Silva riposava su una verità innegabile. Il nostro cervello pleistocenico si trova intrappolato in un ambiente ipertecnologico per il quale non è stato selezionato. Questa condizione, nota come mismatch evoluzionistico, spiega molte patologie moderne, dall'obesità alle dipendenze digitali, dall'ansia cronica ai disturbi del sonno. Tuttavia, il mismatch non ha modificato la struttura anatomica del cervello in poche migliaia di anni. Un battito di ciglia su scala evolutiva. Le pressioni selettive che oggi plasmano la nostra specie sono di natura diversa, ma operano lentamente. Nel frattempo, è la cultura a evolvere a velocità vertiginosa, creando interfacce sempre più sofisticate per un cervello rimasto ottimizzato per la caccia, la raccolta e la vita comunitaria itinerante. La revisione dell'UNLV ha così ristabilito una verità rassicurante. Non stiamo diventando più stupidi. Il volume cerebrale non si è ridotto. E le straordinarie capacità cognitive che hanno costruito la civiltà rimangono intatte, anche se quotidianamente messe alla prova da un sovraccarico informativo senza precedenti. La mente umana non si sta rimpicciolendo, è solo alle prese con un mondo che cambia più in fretta dei suoi geni. La plasticità del pensiero resta la più formidabile dotazione del Sapiens.
La prossima notizia è un vero gioiello di sapere. Scopriamola insieme su microsmeta.com.
Il telescopio spaziale James Webb, l'occhio criogenico che scruta l'universo. Qualsiasi corpo celeste caldo, come il Sole, la Terra o la Luna, emette radiazioni termiche che accecherebbero letteralmente i sofisticati sensori del James Webb Space Telescope. Per questa ragione, l'osservatorio non orbita attorno alla Terra, ma è posizionato a 1,5 milioni di chilometri di distanza, nel punto L2. L2, il punto di equilibrio instabile, è l'orbita ad alone. A differenza del celebre Hubble, che orbita a soli 540 km dalla crosta terrestre, il James Webb Space Telescope, JWST, è stato collocato in una regione dello spazio profondo nota come punto L2 di Lagrange, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, sulla linea immaginaria che congiunge il Sole al nostro pianeta. In questo punto, l'attrazione gravitazionale combinata di Sole e Terra bilancia esattamente la forza centrifuga di un corpo che orbita con lo stesso periodo di rivoluzione terrestre, permettendo al telescopio di seguire la Terra nella sua orbita senza consumi di propellente eccessivi. Tuttavia, L2 è un punto di sella, intrinsecamente instabile. Una minima perturbazione tenderebbe a far allontanare il veicolo. Per questa ragione, il JWST non staziona esattamente su L2, ma descrive un'ampia orbita ad alone tridimensionale, che richiede correzioni attive di traiettoria mediante l'accensione periodica dei suoi propulsori a idrazina, in media ogni 42 giorni. Questa collocazione offre un vantaggio termico e osservativo straordinario. Sole, Terra e Luna si trovano sempre alle spalle dell'osservatorio, consentendo allo scudo termico di bloccare ogni fonte di calore e luminosità parassita, e permettendo osservazioni continue per 24 ore al giorno senza l'interruzione delle eclissi orbitali. L'orbita ad alone garantisce inoltre una copertura costante del cielo, con la possibilità di puntare qualsiasi regione al di fuori del disco solare, un lusso che Hubble, soggetto a 16 albe e tramonti giornalieri, non poteva permettersi. La distanza da L2, tuttavia, ha reso il JWST irraggiungibile per missioni di riparazione, a differenza di Hubble, che venne manutenzionato dagli astronauti dello shuttle. Tutto doveva funzionare perfettamente sin dal primo giorno. È la complessità del dispiegamento autonomo, oltre 300 operazioni singole, ciascuna con un unico punto di fallimento, ha rappresentato una delle imprese più ansiogene della storia ingegneristica. Specchi d'oro, berillio e il silenzio criogenico. Il cuore ottico del JWST è composto da 18 specchi esagonali in berillio rivestiti d'oro, per un diametro effettivo di 6,5 metri. Il berillio, un metallo leggero e straordinariamente stabile a temperature criogeniche, è stato scelto perché non si deforma al variare della temperatura, mantenendo la figura ottica richiesta con un errore inferiore a 100 nanometri. Ciascun segmento è dotato di attuatori che possono regolarne la curvatura, la punta e la traslazione 6 volte al minuto, correggendo attivamente le distorsioni indotte da micrometeoriti o assestamenti termici. La doratura non è un vezzo estetico. L'oro riflette oltre il 98% della radiazione infrarossa, la banda elettromagnetica in cui il JWST scruta l'universo primordiale. Per preservare la sensibilità dei rivelatori, l'intero telescopio deve operare a una temperatura di circa 45 Kelvin, pari a meno di 230 gradi Celsius sotto zero. Questo silenzio criogenico è ottenuto passivamente grazie al mastodontico parasole dispiegabile, un sistema di 5 membrane in capton spesse come un capello umano, con un rivestimento in alluminio e silicio che offre un fattore di protezione equivalente a una crema solare SPF 1000. Lo schermo divide il veicolo in due emisferi termici inconciliabili. Il lato caldo, esposto al sole, può superare i 100 gradi Celsius, mentre il lato freddo scende a temperature inferiori a quella di congelamento dell'azoto. L'allineamento degli specchi e la verifica della performance ottica vengono effettuati mediante tecniche di interferometria computerizzata, che confrontano le immagini realmente ottenute con ologrammi digitali di riferimento, consentendo correzioni di frazioni di lunghezza d'onda. Scienza galattica e scoperte cosmiche.
Grazie alla sua sensibilità senza precedenti, il JWST è in grado di rilevare la debole luce infrarossa emessa dalle prime galassie formatesi poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, quando l'universo era ancora in gran parte opaco.
Queste osservazioni stanno rivoluzionando la comprensione della rionizzazione cosmica e della formazione delle strutture a grande scala.
Il telescopio analizza anche le atmosfere degli esopianeti transitanti, identificando spettroscopicamente la presenza di acqua, metano, anidride carbonica e potenziali biofirme.
Nel 2022, ha catturato l'immagine più profonda dell'universo mai ottenuta, il cosiddetto Webb's First Deep Field,
mostrando migliaia di galassie in una porzione di cielo grande come un granello di sabbia tenuto a braccio teso.
La combinazione di grande apertura, ottiche criogeniche e posizione privilegiata ha aperto una nuova finestra sull'universo oscuro, promettendo di rispondere a domande fondamentali sulla natura della materia oscura e dell'energia oscura. Ogni fotone raccolto dal JWST ha viaggiato per miliardi di anni, e la sua cattura è il frutto di un balletto tecnologico che orchestra specchi mobili, schermi termici e propulsori in un ambiente inospitale, a 1,5 milioni di chilometri da casa. Il JWST non è solo un telescopio, ma una macchina del tempo. Con il suo sguardo infrarosso, ci sta svelando l'infanzia dell'universo da un'oasi di quiete criogenica nel punto L2.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. La dieta dei gladiatori, fisiologia e segreti del combattimento nell'arena. Nell'immaginario collettivo, l'anfiteatro romano viene solitamente delineato come un fosco mattatoio popolato da sventurati prigionieri di guerra. La verità restituita dall'archeologia forense rivela tuttavia un quadro sorprendentemente diverso, descrivendo l'istituzione gladiatoria come un ecosistema altamente regolato. Auctorati, lanisti e il professionismo dell'arena. Contrariamente all'immagine tramandata da Hollywood, la maggioranza dei gladiatori non erano schiavi incatenati gettati a morire, ma atleti professionisti altamente addestrati, molti dei quali sceglievano volontariamente la carriera. Gli auctorati erano cittadini liberi, spesso ex militari o plebei indebitati, che stipulavano un contratto con un lanista, il proprietario di una palestra gladiatoria, giurando di sopportare frustate, marchiature e la morte in combattimento, in cambio di un compenso economico, vitto, alloggio e la prospettiva di conquistare fama e gloria. Le palestre, come il celebre Ludus Magnus adiacente al Colosseo, erano veri e propri centri di allenamento dotati di celle, infermerie, aree per il pasto e cortili sabbiosi. La disciplina era ferrea, ma l'investimento economico dell'lanista nel singolo combattente era tale, il costo di addestramento, armature e cure mediche ammontava a somme enormi, da far sì che i gladiatori venissero preservati piuttosto che mandati al massacro indiscriminato. Le fonti epigrafiche indicano che un gladiatore di successo disputava in media 2 o 3 incontri all'anno, e la probabilità di sopravvivere a un singolo scontro, pur variando in base all'epoca e al tipo di spettacolo, era molto più alta di quanto si creda. I combattenti più celebri, come Flamma o Spiculus, accumulavano decine di vittorie e rifiutavano la libertà più volte, divenendo idoli popolari, le rockstar dell'antichità. Ordearii, la dieta vegetale come armatura di grasso. L'aspetto più sorprendente della fisiologia gladiatoria è la dieta. Gli atleti dell'arena venivano soprannominati con disprezzo ordearii, mangiatori d'orzo, perché la loro alimentazione era basata su cereali poveri, legumi, fagioli, orzo e decotti di cenere, con un apporto proteico sorprendentemente basso per standard moderni. Le analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto condotte sui resti ossei rinvenuti nel cimitero gladiatorio di Efeso hanno confermato una dieta quasi esclusivamente vegetale, ricca di carboidrati. Questa scelta non derivava da avarizia, ma da una calcolatissima strategia di ingegneria corporea. L'elevato consumo di carboidrati favoriva l'accumulo di uno spesso strato di adipe sottocutaneo sopra le masse muscolari, che fungeva da armatura naturale. I tagli superficiali inferti dai gladi avversari producevano ferite spettacolari e copiosamente sanguinanti, ma raramente raggiungevano vasi sanguigni vitali o tendini, proteggendo la funzionalità fisica del combattente e prolungandone la carriera. Al contrario, una muscolatura asciutta e priva di grasso avrebbe esposto nervi e arterie, risultando più letale. Il regime alimentare dei gladiatori anticipava così, secoli prima, il concetto di alimentazione funzionale. L'obiettivo non era la prestazione aerobica o l'estetica, ma la resilienza ai traumi e la spettacolarizzazione del sangue durante gli scontri. Le abbondanti libagioni di acqua con cenere servivano a reintegrare i minerali persi con la sudorazione e a favorire la calcificazione delle ossa dopo microfratture. Il velarium, l'ipogeo e l'ultimo saluto a fortuna. Prima di ogni combattimento, i gladiatori partecipavano a una cerimonia propiziatoria dedicata alla dea Fortuna, nella quale indossavano armature decorate con simboli apotropai. Raggiungevano l'arena attraverso i cunicoli sotterranei dell'ipogeo, una complessa rete di gallerie e montacarichi che consentiva l'apparizione improvvisa di belve e combattenti, amplificando la teatralità dello spettacolo. Il pubblico, protetto dal sole e dal gigantesco telo del velarium manovrato da marinai della flotta di Miseno, assisteva a duelli che erano al contempo sport, rito religioso e manifestazione politica della grandezza di Roma. I gladiatori non erano vittime senza speranza, ma professionisti che gestivano il proprio corpo con una scienza alimentare empirica ed efficace. Il grasso d'orzo era il loro scudo invisibile. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Lo scudo di silicio è la magia del plasma. La geopolitica è la fisica dei semiconduttori. La competizione per l'egemonia globale si sta combattendo su una scala infinitesimale, misurabile in miliardesimi di metro. Nel cuore di quella che gli analisti definiscono la seconda guerra dei semiconduttori, si ergono l'isola di Taiwan e la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, l'entità che ha trasformato l'ingegneria del silicio in un vero e proprio scudo geopolitico. TSMC è lo scudo di silicio, fulcro del dominio tecnologico. Nel quadrante nord-occidentale dell'isola di Taiwan, nella città di Hsinchu, sorge il più formidabile strumento di deterrenza non militare che il XXI secolo abbia conosciuto. TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fondata nel 1987 da Morris Chang su impulso del governo di Taipei, è divenuta il perno attorno a cui ruota l'intera economia digitale planetaria. L'azienda non progetta microprocessori, compito demandato a colossi come Apple, AMD, Nvidia o Qualcomm, ma li fabbrica materialmente, operando come fonderia pura. Questa scelta strategica, inizialmente ritenuta marginale, si è rivelata vincente. TSM ci ha potuto concentrare risorse ingegneristiche e capitali sull'eccellenza manifatturiera, accumulando un vantaggio competitivo che oggi si traduce in un quasi monopolio sui nodi produttivi più avanzati. Nel 2025, l'azienda detiene circa l'84% della capacità mondiale per chip con geometrie inferiori a 10 nanometri e oltre il 90% per quelli a 3 nanometri, fornendo i cervelli di silicio che animano smartphone, server cloud, armamenti intelligenti e infrastrutture critiche. Questa concentrazione geografica ha generato una situazione di interdipendenza senza precedenti, ribattezzata scudo di silicio. L'espressione, coniata negli ambienti della difesa statunitense, indica che un'eventuale aggressione cinese a Taiwan non solo provocherebbe una risposta militare americana, ma infliggerebbe a Pechino stessa un danno economico autoinflitto di proporzioni colossali. Poiché le fabbriche di semiconduttori taiwanesi forniscono all'industria cinese componenti insostituibili per smartphone, veicoli elettrici, apparecchiature ospedaliere e sistemi di sorveglianza. La Cina, consapevole di questa vulnerabilità, ha investito centinaia di miliardi di yuan nel tentativo di emanciparsi, sostenendo aziende come SMIC e Huaon Semiconductor, ma il gap tecnologico rimane di circa due generazioni. Le sanzioni statunitensi, inasprite a partire dal 2020, hanno interdetto l'esportazione verso la Cina di apparecchiature litografiche EUV e di software EDA, Electronic Design Automation, congelando di fatto la capacità di SMIC di produrre chip al di sotto dei 7 nanometri con metodi efficienti. Di conseguenza, Taiwan si trova nella paradossale posizione di costituire al contempo il più probabile casus belli e il più potente strumento di pace. La sua neutralizzazione militare, infatti, distruggerebbe la catena di approvvigionamento globale, gettando il pianeta in una recessione tecnologica paragonabile a un nuovo medioevo digitale. Reshoring americano, dipendenza mineraria e il controassedio cinese. Per sciogliere il nodo di questa dipendenza asimmetrica, gli Stati Uniti hanno avviato una politica di reshoring senza precedenti dal dopoguerra. Il Chips and Science Act, promulgato nell'agosto del 2022, ha stanziato 52,7 miliardi di dollari in sovvenzioni dirette e crediti fiscali per attrarre stabilimenti di produzione sul suolo americano. TSM ci ha risposto impegnandosi a edificare due fonderie avanzate in Arizona, con un investimento complessivo salito a 40 miliardi di dollari, cui si aggiungono gli impianti di Intel in Ohio e la fabbrica Samsung in Texas. Tuttavia, l'iniziativa incontra ostacoli strutturali che vanno ben oltre la retorica politica. I costi di costruzione e gestione negli Stati Uniti risultano nettamente superiori a quelli delle gigafactory asiatiche. La manodopera specializzata scarseggia, le procedure autorizzative sono più lunghe e la filiera chimica dei materiali ultrapuri, fotoresist, acido fluoridrico, gas speciali, è ancora prevalentemente localizzata in Giappone, Corea del Sud e Taiwan. Inoltre, il reshoring dipende da una risorsa ancora più strategica, i minerali critici. Elementi come gallio, germanio, terre rare pesanti e grafite sono dominati dalla Cina, che controlla oltre il 90% della produzione mondiale di gallio, indispensabile per i composti arseniuro di gallio e nitruro di gallio usati in radiofrequenza e optoelettronica. Nell'estate del 2023, Pechino ha dimostrato la propria capacità di ritorsione imponendo restrizioni all'esportazione di gallio e germanio, causando un'impennata dei prezzi e costringendo le aziende occidentali a cercare fonti alternative, spesso più costose e meno pure. Questo braccio di ferro ha portato gli Stati Uniti a negoziare accordi di Free Bat Secure Trade con alleati come Australia e Canada e a investire nello sviluppo di miniere domestiche. Parallelamente, la Cina ha accelerato lo sviluppo di tecnologie autoctone per aggirare l'embargo sulle macchine EUV. SMIC, pur senza accesso ai più recenti scanner olandesi, ha sorpreso la comunità internazionale annunciando lo sviluppo di un nodo a 2 nanometri ottenuto attraverso un estenuante processo di quadruple patterning eseguito con strumenti DUV, Deep Ultraviolet, di generazione precedente, forniti da Nikon e ASML prima delle sanzioni. Questa tecnica, che richiede fino a 4 passaggi litografici per singolo strato, moltiplica i difetti e riduce drasticamente la resa produttiva, rendendo il costo per wafer proibitivo. Tuttavia, essa dimostra che l'assedio geopolitico occidentale può rallentare, ma non arrestare completamente la rincorsa cinese. Le implicazioni sono immense. Se Pechino riuscisse a industrializzare il processo DUV avanzato, il monopolio di TSMC ci inizierebbe a erodersi, ridimensionando lo scudo di silicio e alterando l'equilibrio strategico nell'Indo-Pacifico. Per ora, la supremazia taiwanese rimane solida, ma il tempo gioca a favore di chi investe in capacità autonoma. La seconda guerra dei semiconduttori si combatte così su 3 fronti: la corsa ai nodi subnanometrici, il controllo dei minerali rari e la formazione di una forza lavoro capace di operare in camere bianche, dove una particella di polvere può mandare in rovina un intero lotto di wafer da miliardi di transistor. ASML è la litografia EUV, la macchina più complessa mai costruita. Se TSMC è il cuore logistico del pianeta digitale, il suo battito è scandito da un'unica azienda europea, l'olandese ASML, con sede a Veldhoven. ASML detiene il monopolio mondiale della litografia a ultravioletti estremi, EUV, la tecnologia che consente di disegnare circuiti con tratti di appena 13,5 nanometri di lunghezza d'onda, una radiazione così energetica da essere assorbita persino dall'aria. Le macchine EUV, ciascuna del peso di 180 tonnellate e del costo di circa 200 milioni di dollari per i modelli standard e fino a 400 milioni per i nuovi High-NA, rappresentano l'apice dell'ingegneria umana. Per generare la luce EUV, ASML non utilizza laser diretti. Un generatore spara goccioline di stagno fuso dal diametro di 25 micron alla velocità di 70 metri al secondo. Durante la caduta, un primo impulso laser a bassa energia colpisce la goccia appiattendola in una forma a pancake, massimizzando la superficie. Un secondo impulso, centinaia di volte più potente, la vaporizza all'istante trasformandola in un plasma incandescente che emette fotoni a 13,5 newton per metro. Questa doppia detonazione si ripete 50.000 volte al secondo. La radiazione viene poi raccolta da specchi curvi multistrato di silicio e molibdeno, poiché nessuna lente trasparente può esistere a tali frequenze. Gli specchi, con una rugosità superficiale inferiore a quella di un atomo, sono levigati dalla tedesca Zeiss. Le camere in cui avviene il processo sono mantenute a un vuoto superiore a quello dello spazio interplanetario e l'allineamento dei wafer deve essere garantito con precisione subnanometrica. I modelli High-NA, con apertura numerica di 0,55, spingono la risoluzione fino a 8 nanometri, abilitando i processi a 2 nanometri e oltre. La dipendenza globale da ASML è totale. Senza le sue macchine, le fonderie di Taiwan, Corea e Stati Uniti si fermerebbero. Per questo motivo, Washington ha convinto il governo olandese a non esportare le apparecchiature EUV in Cina, mantenendo un vantaggio strategico. L'Europa, spesso considerata marginale nelle tecnologie digitali, detiene così il vero collo di bottiglia della legge di Moore. Nel frattempo, la ricerca si spinge verso la litografia a raggi X soffici e verso l'uso di lenti gravitazionali al plasma, mentre l'industria dei semiconduttori si prepara all'era degli angstrom, dove i transistor avranno dimensioni misurate in frazioni infinitesime di miliardesimo di metro. La magia del plasma e la geopolitica del silicio si intrecceranno sempre di più, delineando il destino economico e militare del XXI secolo. La supremazia tecnologica si gioca su una linea sottile come un fascio di luce estrema, e chi controlla la litografia controlla il futuro. In questo scacchiere, la diplomazia del silicio si rivela la più decisiva delle arti di governo.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Riflessi Zen sull'acqua. Il padiglione d'oro è l'estetica del potere a Kyoto. Nel cuore delle colline nord-occidentali di Kyoto si innalza una delle più stupefacenti manifestazioni del connubio tra architettura, materialismo e misticismo, il Kinkakuji, universalmente celebrato come il padiglione d'oro. Edificato originariamente nel 1397, il tempio non nasceva come luogo di preghiera. Ashikaga Yoshimitsu è la cultura Kitayama. Alla fine del 300, il Giappone usciva da un lungo periodo di guerre civili note come Nambokuch, durante le quali due corti imperiali rivali si contendevano la legittimità. L'artefice della riunificazione fu Ashikaga Yoshimitsu, terzo shogun dello shogunato Muromachi, che nel 1392 ottenne l'abdicazione dell'imperatore della corte del sud, ricomponendo la frattura dinastica. Yoshimitsu, uomo di raffinata sensibilità estetica oltre che abile politico e guerriero, scelse di edificare una sontuosa villa di ritiro sulle pendici del monte Kinugasa, a nord-ovest di Kyoto, in un terreno che in seguito sarebbe diventato il tempio Rokuonji. Il complesso, oggi noto come Kinkakuji, Padiglione d'oro, fu concepito come una dichiarazione di potere e di gusto. Yoshimitsu voleva dimostrare che lo shogunato deteneva non solo la forza militare, ma anche la supremazia culturale. La villa divenne il fulcro della cosiddetta cultura Kitayama, un sincretismo che fondeva elementi dell'aristocrazia Heian, la sobrietà del buddismo Zen e le influenze continentali della dinastia Ming, con la quale lo shogun aveva intensificato i commerci. Le navi ufficiali giapponesi, note come navi del sigillo rosso, importavano sete, ceramiche, dipinti e testi filosofici, che arricchirono ulteriormente il vocabolario estetico del periodo. Yoshimitsu, ispirato dalla lettura del Sutra del Loto, volle che il suo padiglione fosse un microcosmo in cui ogni elemento, dall'acqua dello stagno alla disposizione delle pietre, riflettesse l'armonia cosmica. Tre piani, tre mondi, l'architettura del Kitayamazukuri. Il Kinkakuji è celebre non solo per la sua abbagliante copertura in foglia d'oro, ma per la straordinaria stratificazione stilistica dei suoi tre piani, ciascuno dei quali incarna un preciso universo culturale e sociale. Il pian terreno è costruito secondo lo stile Shindensukuri, l'antica architettura palazziale dell'aristocrazia Heian, spazi aperti, pilastri in legno naturale non verniciato, pareti in gesso bianco e pavimenti rialzati. Questo piano, originariamente adibito a sala di ricevimento, comunica direttamente con lo stagno Kikoki, progettato per riflettere il padiglione come un gioiello sospeso. Il primo piano, in stile Bukizukuri, era riservato alla casta guerriera. Qui i samurai si riunivano in un ambiente più chiuso e raccolto, con finestre a grata che filtravano la luce. Le pareti esterne di questo livello furono rivestite interamente in foglia d'oro, un materiale che simboleggiava la purezza del paradiso buddista e, al tempo stesso, la ricchezza incommensurabile dello shogun. Il secondo piano, il più piccolo e intimo, è realizzato nello stile Kukyoch, tipico delle sale di meditazione zen. Le sue finestre a ventaglio e la decorazione sobria creano uno spazio ascetico, in cui Yoshimitsu praticava la contemplazione. Il coronamento del tetto, con una fenice in bronzo dorato, richiama l'immortalità e la rigenerazione. L'insieme dei tre stili, noto come Kitayamazukuri, rappresenta la sintesi di tre domini, la corte, la spada e il tempio, che lo shogun riusciva a tenere sotto il proprio controllo. La foglia d'oro, applicata su lacca nera, non era solo un ornamento, ma un filtro mistico. Si credeva che l'oro purificasse l'ambiente e allontanasse gli spiriti maligni, oltre a dissuadere qualsiasi nemico con la sua ostentata invulnerabilità simbolica. Dalla villa al tempio, è il rogo del 1950. Dopo la morte di Yoshimitsu nel 1408, la villa venne convertita in un tempio zen della scuola Rinzai, secondo le volontà testamentarie dello shogun. Nei secoli successivi, il Kinkakuji sopravvisse a guerre e terremoti, divenendo una delle immagini più iconiche del Giappone tradizionale. Nel 1950, tuttavia, un giovane monaco disturbato, Hayashi Iken, appiccò il fuoco al padiglione, distruggendolo completamente. L'evento, immortalato nel romanzo Il padiglione d'oro di Yukio Mishima, suscitò un'ondata di commozione nazionale e spinse il governo giapponese a finanziare una ricostruzione filologicamente perfetta, completata nel 1955. La nuova foglia d'oro, 5 volte più spessa dell'originale, fu applicata secondo tecniche artigianali tradizionali, e il giardino venne ripristinato esattamente come appariva nel periodo Muromachi. Il Kinkakuji è oggi patrimonio dell'UNESCO e meta di pellegrinaggio, testimone di un'epoca in cui il potere politico si esprimeva attraverso la sublime bellezza e l'armonia zen. Il bagliore del padiglione d'oro, immobile sull'acqua, continua a raccontare la parabola di uno shogun che volle trasfigurare il potere terreno in un riflesso celeste, fondendo politica, religione e arte in un'unica, abbagliante visione. Resta con noi, il meglio deve ancora venire. Ecco il prossimo contenuto.
Tra l'argento dell'Epiro e i marmi di Roma, le versioni cromatica è la rivoluzione bulgari. L'innovazione si manifesta nelle forme più disparate. A volte sboccia dalla fisica dei materiali superconduttori, ma in alcuni casi, capaci di sconvolgere il gusto di un'intera era, si sprigiona dall'ingegno ribelle dell'alta gioielleria. La genesi della Maison Bulgari costituisce uno snodo ineludibile per comprendere la decostruzione del lusso ottocentesco. Dall'Epiro a Via Condotti, le radici greche del mito romano. La storia della Maison Bulgari inizia nelle impervie montagne dell'Epiro, regione nord-occidentale della Grecia, dove nel 1857 nacque Sotirios Vulgaris. Membro di una famiglia di argentieri, Sotirios emigrò in Italia nel 1879, stabilendosi dapprima a Corfù e poi a Napoli, per approdare infine a Roma nel 1884. Con un piccolo capitale e un bagaglio di tecniche orafe apprese nella tradizione ellenica, aprì una bottega in via Sistina, che presto si trasferì nell'elegante via Condotti, destinata a divenire l'epicentro del lusso capitolino. La produzione iniziale rifletteva la nostalgia per la patria. Argenti neoellenici, fibbie, vasi e oggetti da toilette, improntati a un classicismo misurato. Ma Roma, con la sua stratificazione archeologica e la sua vitalità barocca, agì come un reagente chimico sul talento di Sotirios e dei suoi figli, Giorgio e Costantino, che gradualmente abbandonarono il decorativismo per abbracciare una visione più audace, in cui le pietre di colore e i volumi tondi prendevano il sopravvento sul disegno lineare. La famiglia, che nel frattempo italianizzò il cognome in bulgari, seppe coltivare relazioni con l'aristocrazia sabauda e con i ricchi stranieri del Grand Tour, consolidando una fama che valicò le Alpi. Le versioni cromatica, Cabo Chon, colore e la sfida a Parigi. Agli inizi del Novecento, la gioielleria internazionale era dominata dai canoni di Place Vendôme. Platino, diamanti in colori a taglio brillante, linee sottili e monocromatiche. I bulgari compirono una rivoluzione copernicana. Invece del platino, predilessero l'oro giallo, più caldo e malleabile, e affiancarono ai diamanti una tavolozza esplosiva di zaffiri blu, rubini di Birmania, smeraldi colombiani, turchesi, ametiste e citrini, spesso montati insieme nella stessa parure, in quello che i giornali dell'epoca definirono un azzardo cromatico. Il taglio a Cabo Chon, con la sua superficie liscia e convessa che esalta le inclusioni e la setosità della gemma, divenne un marchio di fabbrica, rompendo con la dittatura della sfaccettatura perfetta. Questa scelta estetica aveva radici profonde nel gusto romano e bizantino. I mosaici delle basiliche paleocristiane, le cupole dorate e i gioielli imperiali tardoantichi insegnavano che il lusso non era sottrazione, ma accumulo sensuale di colore e luce. I bulgari interpretarono questo retaggio con una sensibilità modernissima, creando gioielli che sembravano piccole architetture. Serpenti, Tubogas è la dolce vita. L'epitome di questa filosofia è la collezione Serpenti, lanciata negli anni 40 e divenuta icona globale. Il serpente, simbolo di immortalità e rigenerazione già caro ai romani ellenizzati e all'Egitto tolemaico, venne reinterpretato come orologio bracciale avvolgente, grazie a una tecnica artigianale chiamata Tubogas. Questa tecnica, mutuata dai tubi del gas, consiste nell'intrecciare sottili fasce d'oro senza saldature visibili, creando una maglia flessibile che si adatta perfettamente al polso. La realizzazione di un bracciale Tubogas richiede centinaia di ore di lavorazione interamente manuale e rappresenta uno degli apici dell'alta gioielleria italiana. Negli anni 50 e 60, Roma diventa Hollywood sul Tevere e via condotti il salotto delle star di Cinecittà. Elizabeth Taylor, giunta nella capitale per girare Cleopatra, divenne ambasciatrice involontaria del marchio, ripudiando i gioiellieri francesi e innamorandosi perdutamente delle creazioni romane. La consacrazione globale della Maison coincide così con la dolce vita, le sue atmosfere felliniane, i paparazzi e il mito di una bellezza opulenta e solare. Bulgari trasformò l'oro in un colore e le pietre in emozione, liberando la gioielleria dalle geometrie nordiche e restituendole la carnalità del Mediterraneo. Da allora, il lusso italiano parla la lingua universale di Roma.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Un oceano di incertezze, le sfide tecnologiche della navigazione di Cristoforo Colombo. Il 12 ottobre del 1492, lo sbarco di Cristoforo Colombo sulle coste caraibiche ridisegnò l'anatomia del mondo conosciuto. L'immensità di questa impresa esplorativa, tuttavia, viene raramente inquadrata attraverso le lenti delle spaventose limitazioni tecnologiche e matematiche che i navigatori rinascimentali erano costretti ad affrontare. L'enigma della longitudine è l'estimo nautico. Alla fine del 400, le conoscenze geografiche e astronomiche avevano compiuto passi da gigante grazie alla riscoperta della geografia di Tolomeo e all'introduzione della bussola magnetica. Ma un tassello fondamentale mancava ancora, la capacità di determinare la longitudine con precisione accettabile. Mentre la latitudine poteva essere calcolata misurando l'altezza del Sole a mezzogiorno o della stella polare con astrolabi e quadranti, la longitudine richiedeva il confronto tra l'ora locale e l'ora di un meridiano di riferimento, tipicamente quello di partenza. Senza cronometri marini affidabili, che avrebbero fatto la loro comparsa solo nel Settecento grazie a John Harrison, i navigatori si affidavano a una tecnica empirica nota come estimo nautico o, in inglese, dead reckoning. Essa consisteva nell'integrare vettorialmente tre parametri: direzione della prua, velocità della nave e tempo trascorso. La direzione era rilevata mediante bussole magnetiche primitive, soggette a variazioni locali del magnetismo terrestre e all'influenza del ferro di bordo. È tramite l'osservazione notturna della stella polare, che però diventava inaffidabile man mano che la flotta scendeva verso latitudini equatoriali. Il tempo era misurato con ampollette a sabbia da 30 minuti, che un mozzo doveva ribaltare prontamente a ogni svuotamento, Un ritardo di pochi secondi, accumulato su settimane, poteva falsare le stime di decine di miglia. La velocità, poi, era l'elemento più aleatorio. Un marinaio gettava a prua un pezzo di legno, il solcometro, e contava i secondi che impiegava a raggiungere la poppa. Da questo semplice rapporto spazio-tempo si derivava la velocità in nodi. Le caravelle, come la Nina e la Pinta, erano velieri agili con vele latine che permettevano di stringere il vento meglio delle cocche nordiche, ma le correnti oceaniche, invisibili sotto la chiglia, spostavano lateralmente la nave, scarroccio e ne alteravano la velocità effettiva senza che vi fosse modo di misurarle. Colombo, consapevole dell'incertezza, teneva due diari di bordo, uno privato, con stime più realistiche, e uno pubblico, con distanze ridotte, per non allarmare gli equipaggi. Studi moderni che hanno ricostruito la traversata utilizzando i dati meteorologici e oceanografici satellitari odierni mostrano che le posizioni reali si discostavano spesso di centinaia di miglia da quelle annotate, e che la scoperta delle Americhe fu in parte frutto di un errore di calcolo e di una straordinaria fortuna. Strumenti, carte e il fattore umano. Oltre ai problemi di stima, Colombo disponeva di carte nautiche largamente incomplete e basate su proiezioni distorte. La convinzione che la Terra avesse una circonferenza molto inferiore a quella reale, convinzione rafforzata dalle stime di Toscanelli e dall'interpretazione errata delle miglia arabe, lo indusse a credere di raggiungere le Indie dopo poche settimane di navigazione verso Occidente. Anche gli strumenti astronomici, come l'astrolabio nautico e il quadrante, erano difficili da usare su un ponte rollante e richiedevano una manualità che pochi possedevano. La fame, lo scorbuto e la paura dell'ignoto minavano costantemente il morale dei marinai, molti dei quali non avevano mai navigato fuori dalla vista della costa. La genialità di Colombo risiedette nella sua capacità di leggere i segni quasi impercettibili dell'ambiente, gli stormi di uccelli migratori, i detriti vegetali galleggianti, il colore dell'acqua e la temperatura delle correnti, che egli annotava con meticolosità quasi scientifica. Ogni sera, il genovese si ritirava nella propria cabina per confrontare i dati dell'estimo con le osservazioni astronomiche e per tracciare una rotta nel buio più assoluto, guidato da una fede incrollabile che lo sosteneva di fronte all'ammutinamento strisciante dell'equipaggio. L'acume psicologico fu altrettanto vitale, alternava promesse di ricompense a minacce, ed usava l'informazione per mantenere il controllo. La traversata del 1492 non fu, dunque, il trionfo della scienza esatta, ma il capolavoro dell'arte nautica, un equilibrio precario tra matematica fallibile, osservazione empirica e audacia visionaria. La conquista dell'Atlantico permise all'Europa di ridefinire i propri confini mentali e materiali, ma ogni miglio percorso era intriso di incertezze che oggi, con i moderni GPS e sistemi inerziali, stentiamo persino a immaginare. Colombo si affidò a bussole primitive, clessidre e legni gettati in mare. L'America venne scoperta non grazie alla precisione, ma malgrado l'imprecisione. La navigazione rinascimentale fu un azzardo che cambiò il mondo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!